Sì, il tema è un po' complicato perché non credo che ci sia uno sguardo speciale da parte del monastero, e anzi, da quello che ho ascoltato prima, proprio non è proprio così, perché la vita monastica è, di fatto integra il suo sguardo con quello degli altri. Infatti molte parole che avete sentito dire da chi mi ha preceduto le ripeterò anch'io, e anche io ho curiosato nei fogli che Stella ha utilizzato questa mattina, e penso che anche lì alcune cose le riprendo, e per cui, non sapendo da che parte girarmi, ho pensato di utilizzare la vita monastica come metafora. Cioè, spero di non parlare della vita monastica, anche se è quello che so, è quello che vivo e le parole che ho a disposizione, però non per parlare della vita monastica, ma per parlare della situazione in cui viviamo. Pensandoci un po', dopo mi sono detto, ma forse la vita monastica non è altro che una metafora, cioè
della vita,
cioè di qualcosa a cui puoi accennare ma non la puoi mai spiegare perfettamente. Per cui appunto mi servirò un po' della vita monastica come metafora, e poi qualche cosa che prendo dai primi capitoli della Genesi. Allora, la metafora che mi è venuta in mente è quella del posto. San Benedetto dice così, capitolo 63: nel monastero tutti quanti mantengono il posto assegnato a ciascuno in base alla data d'ingresso. E mi sembra che appunto la crisi in fondo sia una situazione, un posto, che nessuno ha scelto perché siamo nati in questo tempo. E quindi bisogna starci. E questa è la prima osservazione. Che non significa poi soltanto un posto materiale, ma il monastero, il posto significa anche il vicino di coro, che può essere intonato, stonato, il vicino di tavola, che può pulirti il piatto che arriva, o può essere attento a te. E tante altre cose, perché sapete cosa vuol dire il vicino che, per fortuna da noi non capita, ma il vicino che si dava o che non si dava, e tutte queste cose te lo tiene tutta quanta la vita, che anche resta lì. E quindi il posto significa anche dei vicini, dei compagni, e mi sono chiesto in che posto siamo. Allora anche qui, usando più la fantasia che il concetto, a me sembra che, dato che usiamo continuamente la parola post, siamo nel post-comunismo, siamo forse cominciamo a essere nel post-liberismo, almeno come l'abbiamo visto fino adesso, forse rischiamo di essere nel post-consumismo, forse rischiamo di essere nel post-sanità garantita per tutti, forse rischiamo di essere nel post-pensione garantita per tutti, siamo in un post. A me veniva in mente che siamo come Adamo ed Eva fuori dall'Eden, fuori da lì, post, e indietro non si può tornare, perché c'è un cherubino con la spada di fuoco che ti dice di qui non si passa. Come si vive questa situazione? I primi capitoli della Genesi, leggendoli così, almeno per me sono risultati interessanti, perché quando uno si sente preso da una nostalgia di voler tornare indietro ma non può, il sentimento che prende è quello della tristezza, e la tristezza è pericolosa, perché la tristezza prima o dopo genera violenza. E in fondo Caino e Abele per un verso e Babele per un altro sono il tentativo di tornare indietro, di sfondare la porta che il cherubino tiene sbarrata, per tornare in quel posto in cui si stava un sacco di bene. Caino e Abele è evidente, è meglio che qualcuno non ci sia, siamo uno di troppo. Fra l'altro è una guerra fra poveri, perché i genitori erano gestori di una proprietà ricca e produttiva, e loro sono uno un capraio e l'altro un ortolano. Però la tentazione di dire è meglio che qualcuno non ci sia. Babele invece è la tentazione dell'organizzazione che dice: parliamo una sola lingua perché bisogna arrivare lì a tutti i costi. Nell'un caso o nell'altro è una tentazione di violenza. In mezzo c'è questo episodio del diluvio di Noè, che a pensarci bene è un po' la stessa cosa, perché è la proposta di tornare a essere pochi, buoni e puri. Facciamo piazza prete di tutto, torniamo a essere pochi, buoni e puri. E questo sogno si conclude con un fatto, con una, mi sembra, un marcio indietro di Dio che dice così: io pongo un arco sulle nubi, non ci saranno più le acque del diluvio per distruggere ogni carne. Ed è come se si avviasse un processo che poi continuerà con Abramo a Sodoma e poi con Mosè, che non accetta pochi e buoni, dice no, o tutti o nessuno. E in fondo l'arco sulle nubi non dice soltanto un'alleanza, mi sembra, fra Dio e la creazione, ma dice anche una tensione di Dio, dice tutti quanti. E tutto quanto, le cose non saranno distrutte, perché Dio custodisce un posto per tutti. Forse il sabato pomeriggio ci sta anche Linus, e quindi vi leggo questa battuta tra Linus e Lucy in un giorno di pioggia: guarda come piove, e se allagasse il mondo intero? E risponde Linus: non può succedere, nel nono capitolo della Genesi Dio promise a Noè che non sarebbe più successo, e il segno della promessa è l'arcobaleno: mi hai tolto un gran peso. La buona teologia è fatta proprio per questo. Cioè, dire Dio su pochi, buoni e puri non ci sta. La strada è un'altra. Infatti, leggendo poi la Bibbia fino in fondo, vedrai che finisce in una città molto affollata. Quindi il luogo non si può cambiare. Però San Benedetto, continuando nella metafora, dice che il posto nel cuore si può cambiare per i meriti della vita, che significa non perché uno fa carriera, ma perché uno matura, mostra di una maturità tale per cui può assumersi delle responsabilità a vantaggio degli altri. Sa guardare le cose in un altro modo, non è che cambia il posto. Prima di cambiare il posto cambia lo sguardo. Il richiamo al posto e al tempo in cui questo posto è stato assegnato, nella regola di San Benedetto, richiama, rimanda al prologo, in cui tutto quanto comincia con una domanda, che è poi il Salmo 33, che dice così: chi è l'uomo che vuole la vita e brama vedere giorni felici? Se a udirla tu dici io, ecco che Dio si rivolge a te. Allora, cosa significa questo? Significa che anche se il cherubino sbarra le porte di Eden, Eden c'è. Non soltanto il desiderio, ma la promessa di felicità da parte di Dio c'è. Dio non si rimangia la sua parola. E se uno dice, accetta questa promessa, Dio si rivolge a lui, gli parla, gli dice qualcosa. Ancora qua Linus, che invece parla, no, Linus che parla con Charlie Brown, che dice così: pensi mai al futuro, Linus? O sì, spesso, come pensi vorresti essere, vorresti essere da grande, vergognosamente felice? Questo. Cioè, dentro di noi ci portiamo una promessa di felicità che niente può smentire, ma in cui dentro, bene o male, c'è una parola di Dio. E se uno dice io ci credo, Dio gli parla. Non vi cito perché sennò va un po' per lunghe, ma Sant'Agostino appunto dice, tutti quanti dicevano una volta era meglio, i vostri genitori hanno detto una volta era meglio, ai tempi dei miei genitori si stava meglio. Sono venuti alla fine, se noi crediamo a questa domanda, Dio ci mostra giorni buoni. Allora, se la strada non è quella di Caino, di Abele, del diluvio, quella è la strada. E la conosciamo benissimo, perché dopo il capitolo 11, c'è il capitolo 12 nella Genesi, c'è Abramo, che fa una cosa semplicissima, ma in realtà geniale. A me quando lo leggo mi fa venire in mente Cristoforo Colombo, che per andare verso le Indie, invece di puntare la prua verso Oriente, la punta verso Occidente. E Abramo in fondo trova la strada per tornare a Eden, ma non torna indietro, parte, va da un'altra parte, lascia la sua terra, lascia la sua casa, lascia la sua nostalgia. E oggi parliamo spesso, usiamo spesso la parola sacrificio, e a volte ho l'impressione che questa parola sacrificio venga utilizzata nella accezione che suggerisce Babele: bisogna tenere in piedi il sistema, bisogna tenere duro, bisogna tirare cinghia. Ma invece mi sembra che la scrittura utilizza questa parola in un altro senso. Metti in gioco qualcosa di vitale, qualcosa di essenziale, un pezzo di te che ti è necessario. La Bibbia è il vitello migliore, è il primogenito della tua mucca, è il primo frutto del terreno, sono le cose migliori, e mettile a disposizione, perché in questo modo tu entri in un'alleanza, fai alleanza con Dio, e nel fare alleanza entri in un'eredità. E non è che sia un premio, è proprio l'alleanza l'eredità, l'essere dentro il legame con Dio e essere dentro il legame con il popolo, che è l'eredità stessa. E in fondo questo è quello che San Benedetto propone, mi sembra, quando parla dei voti monastici. I voti monastici sono sì un impegno, chi si consacra mette in gioco se stesso in pienezza, ma in realtà vuole entrare, chiede di entrare in un'alleanza. Infatti nel momento in cui si impegna prega di essere accolto. Chi ha partecipato a una professione monastica sa che il cuore della professione monastica è quando il nuovo fratello canta accoglimi Signore secondo la tua misericordia. Ma chi è che sta facendo un piacere all'altro? E chi si sta offrendo, chi lo sta accogliendo? Chi si offre sa che essere accolti è la vera ricchezza che guadagna. Allora mi sembra appunto che i voti monastici possono essere una metafora di alcuni atteggiamenti che si possono coltivare in un tempo di crisi, mettendo in gioco qualcosa di importante di noi che ci permetta di entrare in un'eredità, pensando che la crisi, in fondo, questa non è un'idea mia, l'ho letta stamattina, ma mi sembra interessante, la crisi in fondo è la fine, la inadeguatezza di un sistema chiuso. I sistemi che si pensavano autonomi, indipendenti, una volta che entrano in interconnessione fra di loro, non stanno più in piedi. Questo può succedere quando c'è una crisi personale, per cui la vita ti dice che così non funziona più, bisogna inventarsi qualcos'altro, e sembra che sia quello che sta succedendo anche a livello della finanza, certi sistemi che prima sembravano autonomi non sono più autonomi, per cui una crisi, un pasticcio fatto in America, dopo qualche anno te lo paghi in Europa e non è neanche più fuori. Allora, Benedetto propone degli atteggiamenti per attraversare un tempo di crisi, sapendo che la regola è stata scritta in un tempo di crisi. L'Italia del VI secolo era messa abbastanza male, se non peggio della nostra. Era attraversata da guerre, tanto che appunto Gregorio Magno deve scrivere il libro dei dialoghi per tirar su un po' di morale gli italiani, dicendo guarda che non va proprio male, perché qualche santo c'è ancora, qualche miracolo succede ancora. Allora, quali sono i tre atteggiamenti che Benedetto propone? Il primo è l'impegno della stabilità, che significa il mettere a disposizione il proprio essere in relazione, avendo cura di costruire relazioni e luoghi affidabili. E forse fin troppo, ma in questo momento quello che sta leggendo è proprio sono queste relazioni di amicizia, di famiglia, quello che succede quando non c'è più uno stipendio, si fa in qualche modo, perché un altro lavora, forse c'è la pensione. Ma l'importante non è che si sbarchi il lunario, è che le relazioni sono affidabili. E in fondo quello che diceva prima Monica, quando in un processo negoziale lasci un capitale sociale di fiducia, dice non abbiamo guadagnato niente, ma non ci fidiamo più gli uni degli altri. E forse questo è il capitale più importante, perché avrà altre possibilità. E crea un linguaggio comune. La seconda cosa, vado veloce perché sennò supero quello che avevo detto, la seconda cosa è quella che viene chiamato il voto di condotta di vita monastica. Detto in altre parole, è un modo di vivere, mettere in gioco un modo di vivere, che oggi mi sembra che sia la fatica di offrire soprattutto ai giovani, perché forse è la preoccupazione di chi è educatore, un modello di vita plausibile, che sta in piedi, che non sia giocato né su una idealità troppo alta, che prima o dopo si sgonfia, e neanche su un cinismo, la vita è così, ma cosa vuoi, non vale proprio poi tanto la pena. Che significa anche una vita plausibile, significa anche che aiutare delle identità che stanno in piedi, forti, perché quando ci sono identità deboli, in questo nasce se ci sono relazioni deboli, le identificazioni diventano forti, perché uno deve far parte di qualche squadra, che siano gli ultras o che sia qualche altra cosa, ma c'è la contrapposizione fra noi e loro, fra i buoni e i cattivi. E mi sembra che oggi la costruzione di stili di vita plausibili passi attraverso la cura di avere degli appuntamenti, di potersi incontrare. Perché in questa interconnessione che non funziona più fra mondi che devono comunque convivere, l'unica cosa che è rimasta sono le persone stesse che devono tenere in piedi e unire le cose. Faccio degli esempi. A me ha colpito una volta, degli amici mi accompagnavano alla stazione e lui dice a lei, parlando del lavoro, ma mia moglie, peraltro lui è professionalità alta, lui ingegnere a livello internazionale, lei medico, dice mia moglie non riesce a imporsi sul lavoro perché due weekend su quattro è impegnata al lavoro. Io torno dalla Cina, mi prendo un weekend dalla Cina, torno a casa e lei al lavoro, e io voglio portare le figlie al mare, non posso. E allora a volte è questa la fatica di trovare gli appuntamenti sulle cose che ti fanno stare insieme, sulle cose che ti aiutano a riposare. E l'organizzare le ferie, l'avere dei momenti di appuntamento. Da questo punto di vista a me colpisce sempre pensare che forza ha avuto per gli ebrei la costituzione del sabato, pur essendo in contesti ostili. Quando tu leggi un qualsiasi libro di autori ebrei, ti accorgi che il sabato è l'appuntamento che non si può mancare, perché se manca quello tutto quanto si smonta. E ancora ascoltando prima, mi sembrava che attorno a questo discorso degli appuntamenti ci sta anche quello che diceva prima, lo spiegare, il farsi capire, il trovare dei modi in cui le persone possono partecipare. La terza metafora, il terzo voto, è quello dell'obbedienza, che poi alla fine è l'obiettivo della vita monastica, e forse può essere anche l'obiettivo di questa riflessione. L'obbedienza è un'obbedienza adulta, è un'introduzione spontanea dell'autonomia, che però è prima di tutto una interruzione dello sguardo. Tu alzi gli occhi e ti accorgi che c'è qualcun altro di fronte a te. E quando ce l'hai di fronte, in qualche modo, o gli passi da sopra o lo ascolti. E un'obbedienza adulta è questo. E allora, piccola esperienza mistica, credo che i luoghi in cui oggi si può pregare meglio sono i centri commerciali. A me ha colpito, non so se l'ho già raccontato, racconto spesso, spero di non averlo raccontato già a voi, ma una sera in un centro commerciale, una sera alle 9 di sera, in un centro commerciale a Nizza, un monaco e una monaca che hanno da fare la loro commissione, ma già è strano che siano alle 9 di sera lì. E a fare quella cosa lì, mentre doveva essere in monastero a cantare con pietra e dopo andare a letto. Ma la cosa che ti dico che mi ha colpito di ma qui c'è il mondo, perché alle 9 di sera tutti facevano qualcosa, chi comprava, chi vendeva, si vendeva di tutto, ci si divertiva, si ascoltava un po' di musica. E poi la cosa che mi ha colpito, perché ha fatto pensare a mia mamma, è la commessa, che alle 9 di sera è lì e magari forse a casa ha i figli e deve stare lì e poi si spera che sia d'accordo col marito. Allora, la prima cosa che ti viene è lo sguardo sugli altri, ma questa varietà di persone, questi mondi che si toccano, possibile che possano stare insieme soltanto per comprare e per vendere? E la seconda cosa, ma chi è che sarà capace di dire a ciascuno una parola? O di offrire a ciascuno un gesto, o di offrire a ciascuno un ascolto? È impossibile, a parte che non gli interessava niente, anche se era vestito così, che perché in Francia ti chiamano monsieur, non padre, madame, non madre, per cui non c'è nessuna, o è molto scarsa la sensibilità religiosa, ma non è questo, è chi dirà la parola giusta per ciascuno. E allora, almeno a me la cosa spontanea è soltanto Dio può dire una parola giusta per ciascuno. Allora lo sguardo ritorna su te stesso, ma cosa ci sto a fare in mezzo a questo, a questa gente? Forse lo sguardo e il senso di questa presenza, il senso della vita monastica, della vita cristiana, e lo sguardo sulla crisi è uno sguardo di compassione. Qualcheduno ci guarda e ci guarda con attenzione. E ci guarda con pensando più avanti. E allora l'obbedienza diventa preghiera, perché quando uno ti pensa. E allora vorrei concludere con due righe tratte da questo autore antico, che si chiama Pseudo Macario. Dice così: i cristiani pertanto devono lottare in ogni cosa, non giudicare nessuno, né la prostituta, né i peccatori, né i dissoluti, ma guardare tutti con semplicità e occhio puro, affinché diventi come naturale, istintivo, non disprezzare, non giudicare, non odiare nessuno, né fare differenza tra l'uno e l'altro. Se vedi uno con un occhio solo, non giudicarlo in cor tuo, ma trattalo come se fosse sano. Poi continua avanti ancora un po', dice così. Questa è infatti la purezza di cuore, che al vedere i peccatori e i malati tu abbia compassione e misericordia. E continua l'autore dicendo che i cristiani sono come delle persone che sono a teatro, guardano il mondo che va avanti, come tutti quanti lo guardiamo, però lo guardano con un occhio diverso. Leggo quello che dice, ma dopo lo commento, dice così: quelli che temono Dio sono padroni di tutto, viceversa quelli privi di fede sono schiavi di tutto. E in questo temere Dio penso che non sia il fatto che uno è dalla parte giusta, e che uno sulle cose ha uno sguardo di compassione, qualcheduno guarda, e quindi non siamo soli. E allora, tornando alla metafora del posto che dicevo prima, sì, siamo stati posti in questo tempo, la data d'ingresso neanche l'abbiamo decisa, non possiamo cambiare il posto, però possiamo assumere il merito di cambiare lo sguardo, e quindi di avere uno sguardo di compassione, sapendo che siamo compatiti. Una piccola cosa, perché si dice che nella vita monastica una delle cose da fare è avere sempre presente la morte, ma non come fine, come momento in cui tutto sarà consegnato e tutto sarà completato, e noi avremo fatto la nostra parte, ma qualcuno aggiungerà quello che ci manca. Basta, ho superato abbondantemente 25 minuti.